Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronnolone.
Don Fabrizio uscì, seguito da Bendicò. Voleva salire a trovare padre Pirrone, ma lo sguardo implorante del cane lo costrinse invece ad andare in giardino. Bendicò conservava infatti esaltati ricordi del bel lavoro della sera prima e voleva compirlo a regola d'arte. Il giardino era ancor più odoroso di ieri e sotto il sole mattutino l'oro della gaggia stonava meno.
Ma i sovrani nostri e la legittimità, dove va a finire?
Il pensiero lo turbò un momento. Non si poteva eludere. Per un attimo fu come Malvica. Questi Ferdinandi, questi Franceschi, tanto disprezzati, gli apparvero come dei fratelli maggiori, fiduciosi, affettuosi, giusti. Dei veri re. Ma le forze di difesa della calma interiore, tanto vigilanti nel principe, accorrevano già in aiuto con l'artiglieria della storia.
E la Francia? Non è forse illegittimo Napoleone III? E non vivono forse felici i francesi sotto questo imperatore illuminato che li condurrà certo ai più alti destini? Del resto, intendiamoci bene, Carlo III lui era forse perfettamente a posto? Anche la battaglia di Bitonto fu una di quelle battaglie combattute affinché tutto rimanga com'è. Del resto neppure Giove era legittimo re dell'Olimpo.
Era ovvio che il colpo di stato di Giove contro Saturno dovesse richiamare le stelle alla sua memoria. Lasciò Bendicò affannato dal proprio dinamismo, risalì la scala, attraversò i saloni nei quali le figlie parlavano delle amiche del Salvatore. Al suo passaggio la seta delle loro sottane frusciò mentre esse si alzavano, salì una lunga scaletta e sboccò nella grande luce azzurra dell'osservatorio. Padre Pirrone, con l'aspetto sereno del sacerdote che ha detto la messa e preso il caffè forte con i biscotti di Monreale, sedeva ingolfato nelle formule algebriche. La vista del principe sottrasse il padre ai suoi calcoli e gli portò alla mente la brutta figura della sera prima. Si alzò, salutò ossequioso, ma non poté fare a meno di dire:
Vostra Eccellenza viene a confessarsi.
Don Fabrizio, cui il sonno e le conversazioni della mattinata avevano fatto dimenticare l'episodio notturno, si stupì.
Confessarmi? Ma non è sabato oggi.
Dopo ricordò e sorrise.
Veramente, padre, non ce ne sarebbe neppure bisogno, sapete già tutto.
Questo insistere nell'imposta complicità irritò il gesuita.
Eccellenza, l'efficacia della confessione non consiste solo nel raccontare le colpe, ma nel pentirsi di quanto si è commesso di male. E finché non lo farete e non lo avrete dimostrato a me, resterete in peccato mortale, che io conosca le vostre azioni o no.
Meticoloso, soffiò via un peluzzo dalla propria manica e si rituffò nelle astrazioni. La quiete che le scoperte politiche della mattinata avevano instaurata nell'anima del principe era tale che egli non fece se non sorridere di ciò che in altro momento gli sarebbe sembrato insolenza. Aprì una delle finestre della torretta. Il paesaggio ostentava tutte le proprie bellezze. Sotto il lievito forte del sole ogni cosa sembrava priva di peso. Il mare sullo sfondo era una macchia di puro colore. Le montagne, che la notte erano apparse temibili, piene d'agguati, sembravano massi di vapore sul punto di dissolversi.
Ce ne vorranno di vittorie, Emanuele, per mutare questa pozione magica che ci viene versata.
Padre Pirrone si era alzato, aveva raggiustato la propria cintura e si era diretto verso il principe con la mano tesa.
Eccellenza, sono stato troppo brusco. Conservatemi la vostra benevolenza. Ma date retta a me. Confessatevi.
Il ghiaccio era rotto. E il principe poté informare padre Pirrone delle proprie intuizioni politiche. Il gesuita, però, fu ben lontano dal condividere il sollievo di lui, anzi ridiventò pungente.
In poche parole, voi signori vi mettete d'accordo coi liberali. Che dico con i liberali? Con i massoni addirittura, a nostre spese, a spese della Chiesa. Perché è chiaro che i nostri beni, quei beni che sono il patrimonio dei poveri, saranno arraffati e malamente divisi fra i caporioni più impudenti. E chi, dopo, sfamerà la moltitudine di infelici che ancora oggi la Chiesa sostenta e guida?
Il principe taceva.
Come si farà allora per placare quelle turbe di disperati? Ve lo dirò subito, eccellenza. Si getterà loro in pasto prima una parte, poi una seconda e alla fine la totalità delle vostre terre. E così Dio avrà compiuto la sua giustizia, sia pure per tramite dei massoni. Il Signore guariva i ciechi del corpo, ma i ciechi di spirito dove finiranno?
L'infelice padre aveva il fiato grosso. Un sincero dolore per il previsto sperpero del patrimonio della Chiesa si univa in lui al rimorso per essersi di nuovo lasciato trascinare, al timore di offendere il principe a cui voleva bene e del quale aveva sperimentato la collera rumorosa, ma anche l'indifferente bontà. Sedeva quindi guardingo e sogguardava don Fabrizio, che con uno spazzolino ripuliva i congegni di un cannocchiale e sembrava assorto nella meticolosa sua attività. Dopo un po' si alzò. Si pulì a lungo le mani con uno straccetto. Il volto era privo di qualsiasi espressione. I suoi occhi chiari sembravano intenti soltanto a rintracciare qualche macchiolina di grasso rifugiatasi alla radice delle unghie. Giù, intorno alla villa, il silenzio luminoso era profondo, signorile all'estremo, sottolineato più che disturbato da un lontanissimo abbaiare di bendicò che insolentiva il cane del giardiniere in fondo all'agrumeto e dal battere ritmico, sordo, del coltellaccio di un cuoco che sul tagliere laggiù in cucina triturava della carne per il pranzo non lontano. Il gran sole aveva assorbito la turbolenza degli uomini quanto l'asprezza della terra. Don Fabrizio poi si avvicinò al tavolo del padre, sedette, e si mise a disegnare puntuti gigli borbonici con la matita ben tagliata che il gesuita nella sua collera aveva abbandonata. Aveva l'aria seria, ma tanto serena che in padre Pirrone svanirono subito i crucci.
Non siamo ciechi, caro padre. Siamo soltanto uomini. Viviamo in una realtà mobile alla quale cerchiamo di adattarci come le alghe si piegano sotto la spinta del mare. Alla Santa Chiesa è stata esplicitamente promessa l'immortalità. A noi, in quanto classe sociale, no. Per noi un palliativo che promette di durare 100 anni equivale all'eternità. Potremmo magari preoccuparci per i nostri figli, forse per i nipotini, ma al di là di quanto possiamo sperare di accarezzare con queste mani, non abbiamo obblighi. La Chiesa sì, perché è destinata a non morire. Nella sua disperazione è implicito il conforto. E credete voi che se potesse adesso o se potrà in futuro salvare se stessa con il nostro sacrificio non lo farebbe? Certo che lo farebbe e farebbe bene.
Padre Pirrone era talmente contento di non aver offeso il principe che non si offese neppure lui. Quell'espressione disperazione in relazione alla Chiesa era inammissibile, ma la lunga abitudine del confessionale lo rendeva capace di apprezzare l'umore disilluso di don Fabrizio. Non bisognava però lasciar trionfare l'interlocutore.
Avrete due peccati da confessarmi sabato, eccellenza. Uno della carne di ieri, uno dello spirito di oggi. Ricordatevene.
Ambedue placati discussero di una relazione che occorreva inviare presto ad un osservatorio estero, quello di Arcetri. Sostenuti, guidati, sembrava, dai numeri, invisibili in quelle ore ma presenti, gli astri rigavano l'etere con le loro traiettorie esatte.
Lasciamo che qui giù i bendicò inseguano rustiche prede e che il coltellaccio del cuoco trituri la carne di innocenti bestiole. All'altezza di questo osservatorio le fanfaronate dell'uno, la sanguinarietà dell'altro, si fondono in una tranquilla armonia. Il problema vero e di poter continuare a vivere questa vita dello spirito nei suoi momenti più sublimati, più simili alla morte.
Così ragionava il principe, dimenticando le proprie ubbie di sempre, i propri capricci carnali di ieri. E per quei momenti di astrazione egli venne forse più intimamente assolto, cioè ricollegato con l'universo, di quanto avrebbe potuto fare la formula di padre Pirrone. Per mezz'ora, quella mattina, gli dèi del soffitto e le Bertucce del parato furono di nuovo posti al silenzio. Ma nel salone non se ne accorse nessuno. Quando la campanella del pranzo li richiamò giù, tutti e due erano rasserenati, tanto dalla comprensione delle congiunture politiche quanto dal superamento di questa comprensione stessa. Il pasto di mezzogiorno era quello principale della giornata e andò, grazie a Dio, del tutto liscio. Figurarsi che a Carolina, la figlia ventenne, accadde che uno dei boccoli che le incorniciavano il volto, sorretto a quanto pare da una malsicura forcina, scivolasse e andasse a finire sul piatto. L'incidente, che un altro giorno avrebbe potuto essere increscioso, questa volta aumentò soltanto l'allegria. Quando il fratello, che era seduto vicino alla ragazza, prese il ricciolo e se lo appuntò al collo, sicché pendeva lì come uno scapolare, financo il principe acconsentì a sorridere. La partenza, la destinazione, gli scopi di Tancredi erano ormai noti a tutti e ognuno ne parlava, meno Paolo, che continuava a mangiare in silenzio. Nessuno del resto era preoccupato, tranne il principe, che però nascondeva l'ansia non grave nelle profondità del suo cuore, e Concetta, che era la sola a conservare un'ombra sulla bella fronte.
La ragazza deve avere un sentimentuccio per quel briccone. Sarebbe una bella coppia, ma temo che Tancredi debba mirar più in alto, intendo dire più in basso.
Per rassicurare la figlia si mise a spiegare l'inefficacia dei fucili dell'esercito regio. Parlò della mancanza di rigatura delle canne, di quegli enormi schioppi e di quanta scarsa forza di penetrazione fossero dotati i proiettili che da esse uscivano. Spiegazioni tecniche, in malafede per giunta, che pochi capirono e dalle quali nessuno fu convinto, ma che consolarono tutti, Concetta compresa, perché erano riuscite a trasformare la guerra in un pulito diagramma di linee di forza da quel caos estremamente concreto e sudicio che essa in realtà è. Alla fine del pranzo venne servita la gelatina al rum. Questo era il dolce preferito del principe. E la principessa aveva avuto cura di ordinarlo la mattina di buon'ora. Si presentava minacciosa, con quella sua forma di torrione appoggiato su bastioni e scarpate, dalle pareti lisce e scivolose, impossibili da scalare, presidiata da una guarnigione rossa e verde di ciliegie e di pistacchi. Era però trasparente e tremolante, e il cucchiaio vi si affondava con stupefacente agio. Esilarato dall'aroma del liquore e dal gusto delicato della milizia multicolore, il principe se la godette davvero, assistendo al rapido smantellamento della fosca rocca sotto l'assalto degli appetiti. Uno dei suoi bicchieri era rimasto a metà pieno di marsala. Egli lo alzò, guardò in giro la famiglia, fissandosi un attimo più a lungo sugli occhi azzurri di Concetta, e...
«Alla salute del nostro Tancredi!»
disse. Bevve il vino in un solo sorso. Le cifre FD, che prima si erano distaccate ben nette sul colore dorato del bicchiere pieno, non si videro più. «Gli alberi! Ci sono gli alberi!» Il grido, partito dalla prima delle carrozze, percorse a ritroso la fila delle altre quattro, pressoché invisibili nella nuvola di polvere bianca, e ad ognuno degli sportelli volti sudati espressero una stanca soddisfazione. Gli alberi, a dire il vero, erano soltanto tre, ed erano degli eucaliptus, i più sbilenchi figli di madre natura. Ma erano anche i primi che si avvistassero da quando, alle 6 del mattino, la famiglia Salina aveva lasciato Bisacquino. Adesso erano le 11 e per quelle 5 ore non si erano viste che pigre groppe di collina, avvampanti di giallo sotto il sole. Si erano attraversati i paesi dipinti in azzurrino tenero, stralunati. Su ponti di magnificenza bizzarra si erano valicate fiumare integralmente asciutte. Si erano costeggiati disperati di rupi che saggine e ginestre non riuscivano a consolare. Mai un albero, mai una goccia d'acqua, sole e polverone. All'interno delle vetture chiuse appunto per quel sole e quel polverone, la temperatura aveva certamente raggiunto i 50 gradi. Quegli alberi assetati che si sbracciavano sul cielo sbiancato annunziavano parecchie cose: che si era giunti a meno di 2 ore dal termine del viaggio, che si entrava nelle terre di casa Salina, che si poteva far colazione e forse anche lavarsi la faccia con l'acqua verminosa del pozzo. Tutta la famiglia Salina discese dalle carrozze. Il principe era allegrato dall'idea di giungere presto alla sua donna fugata prediletta, la principessa irritata ad un tempo ed inerte, cui la serenità del marito però dava ristoro, le ragazze stanche, i ragazzini eccitati dalla novità e che il caldo non aveva potuto domare, Mademoiselle d'Ombreuil, la governante francese, completamente disfatta e che, memore degli anni passati in Algeria presso la famiglia del maresciallo Bugeaud, andava gemendo mon Dieu, c'est pire qu'en Afrique, mentre si rasciugava il nasino all'insù, padre Pirrone, cui l'iniziata lettura del breviario aveva conciliato un sonno che gli aveva fatto sembrare breve il tragitto e che era il più arzillo di tutti, una cameriera e 2 servitori, gente di città irritata dagli aspetti inconsueti della campagna, e Bendicò, che precipitatosi fuori dall'ultima vettura, inveiva contro i suggerimenti funerei delle cornacchie che roteavano basse nella luce. Tutti erano bianchi di polvere fin sulle ciglia, le labbra e le code. Nuvolette biancastre si alzavano attorno alle persone che, giunte alla tappa, si spolveravano l'un l'altra. Tanto più brillava fra il sudiciume la correttezza elegante di Tancredi. Aveva viaggiato a cavallo e, giunto alla fattoria mezz'ora prima della carovana, aveva avuto tempo di spolverarsi, ripulirsi e cambiare la cravatta bianca. Quando aveva tirato fuori l'acqua dal pozzo a molti usi, si era guardato un momento nello specchio del secchio e si era trovato a posto, con quella benda nera sull'occhio destro che ormai ricordava, più che non curasse, la ferita buscata 3 mesi fa ai combattimenti di Palermo, con quell'altro occhio azzurro cupo che sembrava aver assunto l'incarico di esprimere la malizia anche di quello temporaneamente eclissato, col filetto scarlatto al di sopra della cravatta che discretamente alludeva alla camicia rossa che aveva portato. Aiutò la principessa a scendere dalla vettura, spolverò con la camicia la tuba del principe, distribuì caramelle alle cugine e frizzi ai cuginetti, si genuflesse quasi dinanzi al gesuita, ricambiò gli impeti passionali di Bendicò, consolò Mademoiselle d'Ombreuil, prese in giro tutti, incantò tutti. I cocchieri facevano lentamente passeggiare in giro i cavalli per rinfrescarli prima della beverata. I camerieri stendevano le tovaglie sulla paglia avanzata dalla trebbiatura nel rettangolino d'ombra proiettato dalla fattoria. E vicino al pozzo premuroso incominciò la colazione. Intorno ondeggiava la campagna funerea, gialla di stoppie, nera di restucce bruciate. Il lamento delle cicale riempiva il cielo. Era come il rantolo della Sicilia arsa che alla fine di agosto aspetta invano la pioggia. Un'ora dopo tutti furono di nuovo in cammino, rinfrancati. Benché i cavalli stanchi andassero più adagio ancora, l'ultimo tratto del percorso appariva breve. Il paesaggio, non più sconosciuto, aveva attenuato i propri aspetti sinistri. Adesso si era davvero quasi arrivati. Il volto arguto di Tancredi apparì curvo da dietro il finestrino.
«Sì, preparatevi. Fra 5 minuti ci siamo.»
Tancredi aveva troppo tatto per precedere il principe in paese. Mise il suo cavallo al passo e procedette, riservatissimo, a fianco della prima vettura. Al di là del breve ponte che immetteva in paese, le autorità stavano ad attendere, circondate da qualche diecina di contadini. Appena le carrozze entrarono sul ponte, la banda municipale attaccò con frenetica foga «Noi siamo Zingarelle», primo strambo e caro saluto che da qualche anno Donna Fugata porgeva al suo principe. E subito dopo le campane della chiesa madre del convento di Santo Spirito, avvertite da qualche monello in vedetta, riempirono l'aria di baccano festoso.
«Grazie a Dio mi sembra che tutto sia come al solito»,
pensò il principe scendendo dalla carrozza. Vi erano lì Don Calogero Sedara, il sindaco, con i fianchi stretti da una fascia tricolore nuova fiammante, come la sua carica, Monsignor Trottolino, l'arciprete, con il suo faccione arsiccio, Don Ciccio Ginestra, il notaio, che era venuto carico di gale e di pennacchi in qualità di capitano della Guardia Nazionale, vi era Don Totò Giambono, il medico, e vi era la piccola Nunzia Giarritta, che porse alla principessa uno scomposto mazzo di fiori, colti del resto mezz'ora prima nel giardino del palazzo. Vi era Ciccio Tumeo, l'organista del Duomo, il quale a rigor di termini non avrebbe avuto rango sufficiente per schierarsi con le autorità, ma che era venuto lo stesso, quale amico e compagno di caccia, e che aveva avuto la buona idea di portare con sé, per far piacere al principe, Teresina, la cagna bracca focata con i due segnetti color nocciola al di sopra degli occhi, e che dal suo ardire fu ricompensato da un sorriso tutto particolare di Don Fabrizio. Questi era di ottimo umore, sinceramente blando. Era disceso dalla carrozza insieme alla moglie per ringraziare e sotto l'imperversare della musica di Verdi e del frastuono delle campane abbracciò il sindaco e strinse la mano a tutti gli altri. La folla dei contadini era muta, ma dagli occhi immobili traspariva una curiosità non ostile, perché i villici di Donna Fugata nutrivano davvero un qualche affetto per il loro tollerante signore, che così spesso dimenticava di esigere i canoni e i piccoli fitti. E poi, abituati a vedere il gattopardo baffuto ergersi sulla facciata del palazzo, sul frontone della chiesa, in cima alle fontane barocche, sulle piastrelle maiolicate delle case, erano lieti di vedere adesso l'autentico gattopardo, in pantaloni di piqué, distribuire zampate amichevoli a tutti e sorridere nel volto bonario di Felino Cortese.
«Non c'è da dire. Tutto è rimasto come prima, meglio di prima, anzi».
Anche Tancredi era oggetto di grande curiosità. Tutti lo conoscevano da tempo, ma adesso egli appariva come trasfigurato. Non si vedeva più in lui il ragazzo spregiudicato, ma l'aristocratico liberale, il compagno di Rosolino Pilo, il glorioso ferito dei combattimenti di Palermo. Lui, in quell'ammirazione rumorosa, ci nuotava come un pesce nell'acqua. Quei rustici ammiratori erano davvero uno spasso. Parlava loro in dialetto, scherzava, prendeva in giro se stesso e la propria ferita, ma quando diceva «il generale Garibaldi», calava la voce di un tono e prendeva l'aria assorta di un chierichetto davanti all'ostensorio. E a Don Calogero Sedara, del quale aveva vagamente inteso che si era dato molto da fare nei giorni della liberazione, disse con voce sonora:
«Di voi, Don Calogero, Crispi mi ha detto un gran bene».
Dopodiché diede il braccio alla cugina Concetta e se ne andò, lasciando tutti in visibilio.
Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronnolone. Hanno collaborato al microfono Antonio Angrisano nel ruolo del principe, Daniele De Lisi nel ruolo di Tancredi, Franco Sciacca nel ruolo di padre Pirrone. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Radio Vaticana Italia.